1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock.
Radio Incontri Cortona vi presenta Film alla radio.
Bentrovati e benvenuti a un altro appuntamento con la serie Film alla radio. Siete con Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu Cortona. Questa sera parliamo di un film diretto da George Lucas, sì, lui, il creatore di Guerre Stellari per intendersi. Il film alla radio di questa puntata si intitola American Graffiti. È una pellicola del 1973, interpretata da Richard Dreyfuss, Kurt Erdenson, Ron Howard, Steve Bolander, Harrison Ford, Bob Falfa, Cindy Williams, Laurie Anderson. La colonna sonora è uno dei pezzi forti di questo film. Vengono suonati nel film 41 brani, tra cui Rock Around the Clock di Bill Haley and the Comets, At the Hope, Danny and the Juniors, Sh Boom, Johnny B. Goode di Chuck Berry, ma anche Only You dei Platters. E basta. Il film è un omaggio nostalgico del regista alla sua gioventù e a quella dei ragazzi degli anni 60, attraverso un carosello di situazioni comiche, patetiche, grottesche e sentimentali vissute da quattro amici nell'ultima serata passata assieme, prima di separarsi. Ottenne incassi straordinari, vinse il Golden Globe e conquistò 5 nomination all'Oscar. Malinconico e autobiografico, lanciò la moda dei film nostalgico e resta nella memoria soprattutto per la sua indimenticabile e pervasiva colonna sonora.
Non fare lo stupido, devi provarla la vita.
Sai che hai una macchina che è uno schianto?
Certo che lo so.
Guarda che carino.
Quello non lo batte nessuno.
Io non sono mica nessuno, sono qualcuno.
Fai la scommessa.
Quella macchina non è la tua, è quella di tua madre, vero?
Mi accompagni, voglio provare i pneumatici nuovi.
No, oh, tutto una visione.
Da dal ballo, quello è un posto per ragazzini.
Perché hai spinto adesso?
Il rock and roll va in malora da quando è morto Buddy Holly.
Questa macchina è tua?
Sì, che qui mi chiamano Terry la tigre.
Fa la patenza razza.
Ho bisogno di qualcosa per ricordarti.
Sei disgustoso! Fuori dalla mia macchina!
Nel 1971 la Universal Pictures si accordò con Lucas affinché girasse due film, American Graffiti e Guerre Stellari, ma lo studio rifiutò quest'ultimo a causa del suo alto costo di realizzazione e della relativa inesperienza del regista con film di alto budget. Il film venne girato a Petaluma, in varie altre località di California e negli Universal Studios di Hollywood, dove venne realizzata la copia del Mel's Drive in San Francisco. Nel 1962, in una cittadina californiana, i quattro amici Kurt, Steve, John e Terry si incontrano al tramonto nel parcheggio del Mel's Drive-In. Steve e Kurt stanno per lasciare la città per frequentare un college nell'est e questa è l'ultima sera che passano assieme. Mentre Steve non vede l'ora di andarsene, Kurt ha dei dubbi. La ragazza di Steve, Laurie, sorella minore di Kurt, non vorrebbe che lui partisse. Mentre girano in macchina, Kurt incrocia lo sguardo di una bellissima bionda alla guida di un'auto che gli sorride e gli sussurra «I love you, ti amo», prima di cambiare direzione. Incantato, la incrocia ancora durante i giri nella notte, ma non riesce mai a fermarla o a scoprire chi veramente ella sia.
State per fare una scommessa.
Tieni prima che li perda. Ti ho cercato tutto il giorno. Ero preoccupato. Pensavo che mi evitassi o qualcosa del genere.
Fa un po' vedere.
Che bellezza.
Sono $2,000. Porca, sono $2,000.
Il signor Jennings mi ha detto di dartelo. Dice di scusarlo per il ritardo, ma è la prima borsa che il circolo dei commercianti assegna. E lui dice che sono tutti orgogliosi di te al circolo.
Perché non te lo tieni tu?
Oh, no, io non lo voglio. Tienilo tu, è tuo.
Ah, te lo tengo io.
Ti devo dire una cosa.
È arrivata tua sorella, me la dici più tardi.
No, no, un momento. Lori può aspettare.
Beh, cerca di sbrigarti.
Ecco, Steve. Io non credo che partirò domani.
Ma dai, su, non sarei mica impazzito.
Ho pensato perché tutto sommato potrei restare ancora un anno.
Che cagone che sei.
Aspetta un momento.
Dopo che hanno accettato la nostra domanda al college, potremmo finalmente evadere da questa città di merda e tu vuoi restare in cella, è questo che vuoi? Prendilo. Noi partiamo domattina, d'accordo? Partiamo domattina.
E tanti benvenuti ragazzi, continuo lo show di Jack Wolfman, lupo solitario, rock and roll dall'alba al tramonto, e ora ecco voi, happy birthday baby, buon compleanno papà.
Happy birthday, happy birthday baby, oh, I love you so,
咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋
c'è il ragazzo.
Ma dov'è la favolosa femmina che ho sognato di incontrare per tutta la vita?
A chi lo dici? La selvaggina pregiata si è fatta rara. In tutta la zona non si batte chiodo. Guarda, io mi ricordo che 5-6 anni fa, se avevi un paio d'ore il pieno di benzina, porca miseria, non sapevi a chi dare il resto. Erano tempi d'oro.
Rispondete!
Pizzeria Pinky!
Ah sì, senta, dunque, mi mandi su una pizza che non puzzi, avvolta in una pezza.
Come dice, prego?
Un pezzo di pizza che non puzzi, ma ne voglio un pezzo. Mi scusi, ma non ci faccio caso, io sono un po' pazzo! Allora, è un pezzo che aspetta una pizza, che non puzzi e senza pizzi.
Guardi che ha sbagliato numero.
Ah? Come no?
Aspetti, cosa ha detto? Cosa ha detto? Svelto, svelto, volta a destra.
Che?
Steve, dai, taglia per G-Street. Ho avuto una visione. Ho visto una dea. Dai, forza, dobbiamo raggiungerla.
Io non ho visto nessuno.
Kurt, non possiamo passare la serata a correre dietro a tutte le ragazze che ti piacciono.
Lori.
Eh?
Dico sul serio, quella era la creatura più perfetta e angelica che sia mai apparsa sulla Terra.
Ed è scomparsa, lascia stare.
Mi ha parlato. Eh sì, ha parlato, ma il finestrino era chiuso. Credo che abbia detto ti amo. E questo non significa niente per voi. Non avete un'anima romantica, un cuore. Lì c'è qualcuno che mi desidera, qualcuno che mi brama, qualcuno che gira per le strade bramandomi. Vuoi girare all'angolo?
E piantala.
Intanto John, il più vecchio dei quattro, meccanico di professione e punto di riferimento per gli amici, è in giro alla ricerca di ragazze. Lo avvisano di un forestiero che lo cerca per sfidarlo in una corsa clandestina. Ad un semaforo aborda un gruppo di amiche, le quali per scherzo gli rifilano una ragazzina minorenne. Quando cerca di liberarsene, questa minaccia di urlare di essere stata violentata e se non le farà trascorrere una serata piena di emozioni come le altre ragazze più grandi. Steve affida la sua auto a Terry fino al suo ritorno per le vacanze di Natale. Terry, che è l'unico dei quattro a non avere un'auto propria ma solo uno scooter, anzi in realtà una Vespa, non crede alla propria fortuna e si mette subito alla guida. Grazie all'auto riesce ad abbordare una bionda svampita che, nonostante la bruttezza di lui e varie disavventure avvenute durante la notte, alla fine si diverte e sorprendentemente gli propone di rivedersi. Nel frattempo John, giocando d'astuzia, riesce a farsi dare l'indirizzo della ragazzina e a riaccompagnarla a casa. Steve e Lori litigano a proposito della partenza per il college e si lasciano e lei, per dispetto, accetta un passaggio da Bob Falfa, lo sfidante di John.
Di qui, da dove venite?
Da Turlock.
Turlock? Ah, conosci un certo Frank Bartlett?
No, ti risulta che sta al ginnasio da noi?
Beh, una volta, adesso va al college.
Anche tu ci vai?
Certo.
Oh, cacchio, lo conosci Guy Phillips?
Certo, è un mio compagno di classe.
Oh, è uno che mi fa impazzire.
Senti, ci verresti a fare un giretto con me?
Non posso, scusa, ho un ragazzo fisso.
Oh, andiamo, su.
No, dico davvero.
Ma lì dentro hai un branco di femmine. dai, non ce n'è un'altra. Una volontaria che viene a fare un giretto con me. Mica mi mangio. No, ma vi giuro che sarò buono come un agnellino.
Vengo io. La sorella di Judy ci verrebbe, ti va bene?
Certo, Judy, sua sorella, sua nonna, chiunque, me le prendo tutte. Sentite, andiamo avanti e ci fermiamo a quel semaforo. Quando arriviamo sarà rosso, ok?
Ok.
Se poi ti stanchi di stare fissa con uno che ti fa andare in giro da sola, io sono sempre sulla piazza. Sorella di... Oh, cavolo, ma quanti anni hai?
Abbastanza.
Ma...
Tu quanti ce n'hai?
Ma sono troppo vecchio per te.
Non ti aumentare gli anni.
Stai a sentire, io dico che è meglio che tu torni da tua sorella. Ehi, ma dove sono andate? Sono passate avanti o... Questo è uno scherzo, vero? Se non è uno scherzo, tanto peggio per te, perché io ti scarico qui quanti...
Ma sei stato tu a invitarmi.
Ma non immaginavo
che... Ci hai ripensato, sono proprio orrenda. Judy non mi vuole con lei, e adesso tu non mi vuoi con te. A me non mi vuole nessuno. Anche mia madre e mio padre mi odiano. Tutti mi odiano, ho scoperto.
Ma non ti odia nessuno, dai.
Se mi scarichi comincio a urlare.
No, no, stai calma, non c'è ragione. Troveremo tua sorella, stai tranquilla che prima o poi la devo trovare. Porca miseria, se la trovo...
Nel 1995 American Graffiti è stato scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. Nel 1998 l'American Film Institute l'ha inserito al 70° posto nella classifica dei migliori 100 film statunitensi di tutti i tempi, mentre 10 anni dopo nella lista aggiornata è salito al 62° posto. Kurt inciampa nei faraoni, una banda di teppisti che lo costringono a seguirli nelle loro scorribande e a subire una iniziazione, sgattaiolare sotto la vettura della polizia e fissare all'asse posteriore dell'auto un cavo legato ad un pilastro. Provocati i poliziotti, questi partono a sirene spiegate e l'asse si stacca. Ora Kurt sarebbe idoneo a diventare un faraone, ma riesce a staccarsi dal gruppo e a proseguire la sua nottata. Deciso a rintracciare la bionda misteriosa, va alla stazione radio da dove trasmette DJ Lupo Solitario per farle trasmettere una dedica. Adesso passiamo il microfono per la clip delle curiosità sul film di questa sera a cura di Francesca Pellegrini, esperta di cinema. Scrive per My Movies Feltrinelli ed ha un suo blog scarletboulevard.com. Ascoltiamo.
Oh yes, I'm the great pretender.
Compie mezzo secolo il cult generazionale con effetto nostalgia del futuro papà di Star Wars. Buonasera Marco e bentrovati a una nuova puntata di Film alla Radio, stavolta dedicata ad American Graffiti, il film che lanciò la tendenza del revival, vedi Grease o Happy Days, ma anche del brand titolato American, sia nel cinema che nella letteratura. American Graffiti è un racconto di formazione di quattro adolescenti degli anni 60, diventato un manifesto della fine dell'innocenza americana, prima dell'assassinio di Kennedy, del Vietnam e delle proteste. George Lucas si affidò ai ricordi di gioventù, ambientando la storia nella sua città natale, Modesto. Oltre che a un cast di promesse di Hollywood eccezionali, Richard Dreyfuss, Ron Howard, Harrison Ford, tutti ispirati al se stesso da ragazzo. Per il futuro Han Solo di Guerre Stellari, questo fu il film della svolta. Inizialmente rifiutò il ruolo di Bob Falfa perché gli venivano offerti solo $485 a settimana, molto meno di quanto guadagnava come falegname e non abbastanza per mantenere la sua famiglia. Ma alla fine gliene furono pagati 500 e Ford accettò. Da lì la sua vita cambiò per sempre.
Del film è stato realizzato un sequel nel 1979 dal titolo di More American Graffiti, sceneggiato e diretto da Bill Norton, e con lo stesso cast del film precedente, escluso Richard Dreyfuss. Distribuito in Italia con il titolo di American Graffiti 2, le vicende narrate nel film sono state rivisitate, adattate e pubblicate in un fumetto Disney intitolato Paperopoli Graffiti con protagonista Paperino. Tutto converge all'alba verso la Paradise Road per la sfida. Arriva anche Steve, che vede Lori a bordo dell'auto di Falfa. Dopo la partenza bruciante e la vittoria dello sfidante sbande e si ribalta. Steve e John corrono a salvare Falfa e Lori prima che l'auto esploda. Lori spinge e stringe Steve e gli chiede nuovamente di non abbandonarla. Lui le confessa di aver deciso di non partire. È arrivato adesso il momento dell'approfondimento sul soggetto del film a cura di Maria Vittoria Pierleoni, appassionata di cinema, storyteller, parte integrante di Film alla Radio. Ascoltiamo.
Buonasera a tutti, soprattutto ai nostalgici dello stile americano anni 70, che questa sera verranno deliziati da quel tuffo nel passato che è American Graffiti. Questo è stato uno dei primi film in cui quasi ogni scena ha musica, qualcosa che adesso è molto comune, ma che all'epoca decisamente no. La musica accompagna le scene non soltanto per vivacizzarle, ma per creare quasi una cornice nostalgica, all'interno della quale lo spettatore, che è anche il protagonista, ha modo di legarsi emotivamente ai personaggi, proiettandovi il proprio vissuto, la propria memoria e nostalgia, quindi l'effetto è molto più forte in quanto molto più coinvolgente. La colonna sonora è quasi esclusivamente diegetica, diffusa dalle autoradio dei giovani, canzoni spesso annunciate dal fantomatico lupo solitario, che a volte si sentono senza che si intuisca la provenienza della fonte. È composta di nostalgiche musiche rock and roll scelte da Walter Mark, che ha anche montato e mixato il suono. L'atmosfera del film è soprattutto evocata e creata dal tappeto musicale, che copre quasi interamente tutta la pellicola. Il lavoro di montaggio sonoro di Walter Mark è ricchissimo ed è anche notevole. Egli crea ambienti e atmosfere sonore particolari con molta creatività, oltre che con grande abilità tecnica, in un procedimento che è stato ribattezzato immersione nel mondo, in quanto riempiva tutto lo spazio attorno ai personaggi, come se fosse qualcosa di materiale. Incredibile, no? Il suono ha anche la funzione di creare l'illusione di continuità nel racconto. Vengono usati ponti per unire le scene che passano inosservate perché sembrano far parte della sequenza. Ad esempio, una scena si conclude con il lancio di una canzone alla radio e la scena successiva comincia proprio con l'inizio di quella canzone. Ma a proposito di canzoni e di colonne sonore, a spiegarvelo bene, anzi a farcelo sentire, ci penserà Marco. Dico bene, boss? Alla prossima!
Ehi, grazie per il boss. Ai premi Oscar, American Graffiti è un film sulla perdita dell'innocenza, che riguarda i quattro protagonisti e un'intera nazione. È una nostalgica rievocazione dell'adolescenza dei primi anni 60. I personaggi vivono l'età in cui si è posti dinanzi a scelte e cambiamenti determinanti, affrontano la paura e l'inevitabilità del crescere. I loro tragitti notturni sono altrettanto percorsi iniziatrici verso la maturità. Il percorso centrale è quello di Kurt, alla ricerca dell'identità e della forza di separarsi dalle origini e dalla provincia, che tiene legati i suoi figli come una chioccia gelosa e protettiva. Quando questi figli giungono alla maturità, sono spinti a cogliere la necessità di abbandonare la terra in cui si è nati per costruirsi una vita e una identità autonome.
Ehi, che vuole? Spinga quel bottone rosso là sopra.
Sto cercando una ragazza.
Ah sì? E chi è che non la cerca? Qui non c'è. Vieni, vieni pure dentro. Sempre dritto, da quella parte, grazie. Di là.
Ehi, vuoi un ghiacciolo? Mi si è rotto il frigorifero e mi si stanno scogliando tutti.
Dai. No, no, grazie, senta.
Dai, prendine uno. Dai, prendi un ghiacciolo.
Lei è lupo solitario?
No, bello, non sono lupo solitario. Un momento, eh?
Qui è lupo solitario, chi è?
Viene.
Ah, eccolo qui, lupo solitario.
Bene. Ma è registrato. È una voce registrata. Beh, dove è adesso? Sì, insomma, dove lavora?
Lupo solitario è dappertutto.
Gli devo dare questo biglietto.
Grazie, Jake. Grazie.
Fa vedere questo biglietto. Questa è una dedica. Beh, senti, io posso chiedergli se te la trasmette domani o al massimo martedì.
No, 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 vede, è molto importante, ecco. Può darsi che io parta domani. È molto importante che io raggiunga subito questa ragazza.
Non sai ancora se parti o non parti?
Beh, dovrei andare in un college all'est domani, ma non so se ci andrò, non lo so proprio.
Un momento, perché non prendi un ghiacciolo? Dai, prendi un ghiacciolo.
No, no, grazie.
Cedi un momento. È quasi mattina. Beh, io non sono lupo solitario, ma ti posso dire una cosa. Se il lupo fosse qui ti direbbe: alza le chiappe e vai con Dio. Il lupo solitario ogni tanto viene qui per portare i nastri e per controllare quello che faccio. E se sapessi in quanti posti è stato quell'uomo e tutte le cose che ha visto. Il mondo è grande e meraviglioso. E io me ne sto seduto qui a leccare ghiaccioli al limone.
Perché non se ne va?
Purtroppo non sono più giovane. E con lupo solitario guadagno bene. E il lavoro mi piace. Senti, facciamo così. Appena ritorna, se mi riesce di parlargli, gli consegnerò il testo di questa dedica e cercherò di convincerlo a trasmetterlo più tardi.
Sarebbe fantastico. Davvero. Grazie.
Un momento. Ehi. È stato un piacere.
Grazie infinite, le sono molto grato.
Quanto sono appiccicoli, eh?
Sì, è vero, se ne è fatti fuori parecchi.
Sì, ho tutto il frigorifero pieno, solo un ghiacciolo anch'io.
Grazie infinite.
Arrivederci.
Arrivederci.
Allora, dov'è questa Paradise Road?
Segui sempre questa strada fino a fuori della città. Senti, se hai intenzione di fare la corsa con John Milner, tu mi devi far scendere quando arriviamo là.
Perché non chiudi il becco? Ti si è sciolta improvvisamente la lingua? Sei sempre stata zitta? Adesso comincia al meglio. Ti raccomanderai l'anima al Signore quando distruggerò quell'idiota.
Vai a Paradise Road. Paradise Road? C'è un certo Falfa che fa una sfida con Milner. Hai detto Falfa? Sì, l'ho capito subito che c'era qualcosa. Li ho visti uscire di città zitti zitti e poi sono...
Era Herbert Saul, amici. Ah, dunque, ho qui una dedica di un amico di Lupo Solitario. Vuole che dedichi il prossimo disco a una ragazza bionda in una Thunderbird. Una Thunderbird bianca. Il mio amico si chiama Kurt e vuole parlare con te, pupa. Dice che o vi incontrate a Burger City o tu gli telefoni a Diamond 3132. Kurt è un mio caro amico, mi senti? Quindi mi raccomando, è meglio che non chiami, sennò Lupo Solitario ti viene a prendere e ti porta via,
Ricordo che state ascoltando Film alla Radio, io sono Marco Pieroni su Radio Incontri in Blu Cortona e oggi facciamo il film e trasmettiamo il film American Graffiti. Ai premi Oscar del 1974 ricevette una nomination come miglior film, come miglior regia a George Lucas, come miglior attrice non protagonista a Candy Clark, come miglior sceneggiatura originale a Willard Hayek, Gloria Katz, George Lucas e una nomination al miglior montaggio a Verna Fields e Marzia Lucas. Walter Veltroni in un'intervista disse a proposito di American Graffiti: se frequentate la nostalgia spesso e volentieri, questo film è il vostro cult movie. American Graffiti è stato concepito, scritto, realizzato per far scuotere anche quelli più sicuri, più decisi del tempo presente. Infatti nel 1972 scoprimmo di avere come generazione un passato collettivo da ricordare e da raccontare. Se voi mettete insieme una sera delle persone che erano giovani negli anni 50, troverete nostalgia per gli anni giovanili, ma nulla, una canzone o un film che la possa far scoccare collettivamente.
You
saw me crying in the chapel. The tears I shed were tears of joy. I know the meaning of contentment. I am happy with the Lord. Just a plain and simple chapel where all good people go to pray. I prayed the Lord that I'll grow stronger as I live from day to day. I searched and I searched, but I couldn't find no way on earth to find peace of mind. Now I'm happy in the chapel where people are of one accord. Yes, we gather in the chapel just to sing and praise the Lord. You'll search and you'll search, but you'll never find no troubles to the chapel. Get down on your knees and pray. Then your burdens will be lighter, and you'll surely find a
All'alba la misteriosa bionda telefona Kurt rispondendo alla sua dedica. Come già gli avevano detto i faraoni, la donna è una prostituta e questo elimina ogni dubbio sulla partenza per il college. Le didascalie finali informano sulla sorte dei protagonisti: John, morto travolto da un automobilista ubriaco nel 1964, Terry, disperso in Vietnam nel 65, Steve, agente di assicurazione in una piccola città, Kurt, scrittore residente in Canada. E anche per questa puntata siamo arrivati ai titoli di coda. Dopo la sigla vi faccio ascoltare uno dei brani più famosi del film, Only You dei Platters, ricordandovi che tutta la colonna sonora di questa pellicola era distribuita in due LP, i dischi di vinile, con rispettivamente 20 e 21 tracce. Vi ringrazio, ringrazio Carlo per la regia, Silvia redazione, Francesca Pellegrini e Maria Vittoria Pierleoni per i preziosi contributi e vi ricordo che potete riascoltare le puntate della serie su radioincontri.org, su marcopieroni.it oppure cercando su Google Film alla Radio. Dedico questa puntata al mio fratellone Massimo, che è nato nel 1960 e sta combattendo come un leone, un ragazzo che ha visto questo film proprio quando è uscito o magari l'avrebbe voluto vedere, uno che non fischiava alle ragazze perché si vergognava, un ragazzo semplice, uno di noi.
Good night, sweetheart, it's time to go.
Ciao, figliolo. Mi hai fatti onore, eh?
Sì, papà.
Su, mamma.
Auguri.
Anche a te, Steve. Vieni anche tu questa trama.
Oh, sì, certo. Certo, okay. Che vengo.
Ciao, Kurt.
Beh, auguri augurissimi.
Sì, grazie.
Mi raccomando, lasciamene qualcuna, eh?
Ci vediamo.
Sì. Lo so, tu magari pensi di essere chissà chi partendo così. Ma rimani sempre quello che sei.
Ok, George. Ciao. Ciao. Ciao a tutti.
Ciao. Fa buon viaggio.
Ciao, Kurt.
Ciao.
A presto, Kurt.
Ciao.
Radio Incontri Cortona vi ha presentato Film alla radio.
And only